Spirito Cinico, un podcast di Ale Fanflue.
Andiamo con ordine. Sono sparito per un po', lo so, ma adesso vi racconto tutto. Allora, mi sono preso una pausa perché avevo bisogno di ricaricare un attimo le pile. Non perché la mia vita sia particolarmente stressante, è perché io sono particolarmente pigro. E quindi il vivere moderno mi porta a dover fare violenza su me stesso per compiere anche le più basilari azioni che rendono un essere umano diverso da uno straccio per asciugarsi le mani. E non perché a me interessi essere diverso da uno straccio per asciugarsi le mani, sia chiaro. Trovo che la vita di uno straccio per asciugarsi le mani sia dignitosissima. Anzi, forse più dignitosa della mia. A me non capita mai che qualcuno di sua spontanea volontà mi dica «ti do una mano», questo perché non ho amici. Non pensate che io dica che non ho amici per fare pena, a me va benissimo non avere amici, insomma. Volevo andare in vacanza, quindi cerco di organizzare tutto e per «cerco di organizzare» intendo che chiedo a qualcun altro di organizzare le cose per me, perché sono pigro e faccio anche schifo ad organizzare le cose. È già bello se vado alle cose che organizzano gli altri per me. Se mi organizzassero una festa per il compleanno ci sono ottime possibilità che io non andrei, ma non ho di questi problemi perché vi ricordo che non ho amici. Comunque sia, è tutto pronto e per la prima volta ho deciso di usare l'autobus per andare in aeroporto. E qui entra in gioco il super cattivo di questa storia. Flixbus. Per chi non lo conoscesse, Flixbus è un servizio di trasporto low cost nato in Germania nel 2011, quando tre simpatici gentiluomini chiamati Daniel Kraus, Jochen Engert e André Schwemmlein hanno deciso di stipulare un accordo di collaborazione con il demonio. L'accordo prevedeva che i tre diventassero milionari, in cambio però avrebbero dovuto dare impegno l'anima di chiunque decidesse, anche solo per gioco, di utilizzare i loro servizi. Questo almeno è quello che ho cercato di scrivere io su Wikipedia, ma ancora non mi hanno accettato le modifiche all'articolo originale, che dice semplicemente che Flixbus è un servizio di trasporto low cost nato in Germania nel 2011. Buona! Il mio bus deve partire alle 9.45 da Lugano, ma sul sito dicono di farsi trovare sul posto con 15 minuti di anticipo. Io alle 9.25 sono già lì, puntuale come un orologio mio compatriota. E in effetti subito vedo arrivare un autobus. Mostro il biglietto e un autista simpatico come una colonscopia mi dice:
«No, tu devi prendere quello che va a Venezia, questo va a Monaco».
«Ok, amico, ti chiedo scusa per non essere informato quanto te sul tuo lavoro. Mea culpa!» Allora torno ad aspettare in questa fermata del pullman deserta, con oltre a me solo due tizi che sembrano appena sopravvissuti a un'evasione dal carcere e mi guardano in silenzio come se stessero semplicemente valutando se valgo la pena di finire nella loro lunga lista di reati commessi negli ultimi giorni. Quindi io mi concentro su ogni mio movimento per non offenderli in qualche modo strano e per evitare che qualcosa mi cada stile saponette nelle docce. Sì, è un luogo comune, ma sono anche le 9.30 di mattina e non ho bevuto il caffè, quindi non ho controllo sui miei pensieri. E anche questo è un luogo comune, ma sono le 9.35 di mattina, sono passati 5 minuti in cui per la paura ho rivisto passarmi davanti la mia vita e mi sono pure messo a giudicarla manco fossi Enzo Miccio a «Ma come ti vesti?». Comunque 9.40, niente bus. 9.50, niente bus. E per fortuna che mi dicevano di arrivare 15 minuti prima, potevano ricordarsi di dirlo pure all'autista del bus. Alle 10, finalmente, la situazione ha una svolta. Ma solo perché i due carcerati evasi se ne vanno, mica per il bus, quello non ha la minima intenzione di farsi vedere. Per un attimo penso che magari pure l'autista non si facesse vedere per paura dei due ex galeotti. Poi penso anche che probabilmente sono l'unico che usa l'espressione ex galeotti nel 2023. L'ultimo pensiero invece è di guardare sull'app di Flixbus se il mio pullman sia per caso finito a Narnia. Quindi apro l'app e quello che vedo va oltre la mia comprensione. È vero che ci sono un sacco di cose che vanno oltre la mia comprensione, gli ippopotami, quelli che mettono le calze coi sandali, le insalate da McDonald's, però quello che vedo sull'app di Flixbus le batte tutte. In pratica il mio bus esiste, a quanto pare è già passato da Lugano, ma sta andando verso nord. In pratica il mio pullman, che doveva andare a Venezia fermandosi all'aeroporto di Bergamo per scaricarmi come un sacco di merda, sta andando a Monaco. Penso, vabbè, magari hanno invertito i due bus, quindi provo a guardare quello che doveva andare a Monaco. Un ragionamento ottimo, se non fosse per il fatto che quello che deve andare a Monaco semplicemente non esiste sull'app. E questo è il momento in cui uno dovrebbe rimanere lucido, razionale, imperscrutabile. E quindi mi faccio prendere dal panico. Trovo un numero per le emergenze di Flixbus e lo chiamo. Mi risponde una segreteria telefonica.
Le nostre linee sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.
Scusatemi se ho avuto un'emergenza di domenica! Errore mio! Mi sono completamente dimenticato che uno deve avere delle emergenze solo durante gli orari di ufficio. Anche le ambulanze in effetti rispondono solo in settimana. Dovevi partorire di domenica? Sono cazzi tuoi, Maria. Cercati una grotta con un bue e un asinello. Questo è quello che penso a mente fredda. In realtà a mente calda nella testa avevo più un rosario di bestemmie. 10:15. Il mio bus a mezz'ora di ritardo. Comincio a pensare che ormai prendere l'aereo sia meno probabile che guardare una partita dell'Inter senza offendere la madre di qualcuno. Ma poi, una visione. Arriva un pullman. Chiedo all'autista, ed è proprio il mio pullman. Chiedo il motivo del ritardo e non ottengo risposta, solo il prolungato sguardo nel vuoto di una persona che sta avendo un incredibile flashback. Ma visto che non ho tempo per informarmi sulla vita di quello strano ometto che guiderà il mio autobus, mi dico che se ne vale davvero la pena, ci faranno una serie su Netflix. Quindi salgo sul bus e conosco i miei compagni di viaggio da Lugano a Bergamo, una ventina di sudamericani che sembrano in fuga dal cartello. Non è un cliché, erano davvero sudamericani e sembravano davvero in fuga dal cartello. Fossero stati finlandesi avrei detto che sembravano dei finlandesi in fuga dal cartello. Comunque per un attimo mi chiedo se mi arresteranno in dogana. E questo non perché sembro in fuga dal cartello pure io, ma perché quando viaggio di solito per stare comodo mi metto dei pantaloni cargo, una felpa stracomoda di colore verde oliva e un berretto nero. E non c'è niente di male. Solo che sembro Zelensky quando fai video. Da fuori diresti che sono in tuta mimetica e che mi faccio pagare per trasportare clandestini all'interno dell'Unione Europea. In più, se ci fermassero, non potrei sicuramente contare sul supporto dell'autista che, se gli si fa una domanda, appare un cerchio di caricamento sulla sua testa e lui si frizza. Ma non ho tempo nemmeno per essere preoccupato di finire nel carcere dal quale sono evasi quei due di prima alla fermata con me, perché la preoccupazione più importante in quel momento è un'altra. Cercare di prendere l'aereo. Ed è qui che entra in gioco quello che inaspettatamente diventerà il vero protagonista di tutta questa storia. Proprio lui, il solo, l'unico, l'inimitabile osservatore del vuoto, parlo proprio dell'autista. Inaspettatamente quell'ometto mette in scena dell'abilità di guida aliene. A Milano abbiamo già recuperato abbondantemente il ritardo, a metà strada tra Milano e Bergamo siamo addirittura quasi in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Io sto già ragionando su come far sopravvivere la memoria di quell'eroico gesto nei secoli, in modo che i posteri possano ricordare per sempre la storia dell'autista che fissava il vuoto, chiedendomi se fosse più appropriata una statua in marmo o in bronzo da mettere al centro del tempio in suo onore. Ma lui ha altri piani. Questa è la parte della storia che chiamerei il tradimento. Perché dopo avermi illuso che le mie vacanze sarebbero state salve, l'autista si ferma a una stazione di servizio e mentre i miei compagni di viaggio lo insultano in spagnolo ci annuncia che ci sarà una sosta di 30 minuti. Gli chiedo perché, mi risponde
È la legge.
Gli chiedo in che senso, mi risponde che le leggi non le fa lui. Poi si mette a guardare il vuoto. Passo i restanti 30 minuti di quell'insensata pausa a pregare ogni divinità che conosco che i miei compagni di viaggio siano in orario per il ritrovo, perché con mezz'ora di ritardo diventano davvero consistenti le possibilità che io debba fare tutto di corsa in aeroporto per prendere l'aereo. E proprio mentre sto facendo il mio appello a Taranis, dio del tuono del Pantheon celtico, vedo il gruppo intero di sudamericani che torna all'autobus, puntuale, compatto, preciso, proprio come chi sta scappando dal cartello. Sto quasi per festeggiare, ma poi mi rendo conto che manca qualcuno. Il dannato autista. Lo aspettiamo per 15 minuti, lui torna fissando il vuoto come chi nella vita ha davvero visto tutto, la nostra rabbia non lo tocca minimamente. Ci rimettiamo in marcia in silenzio per scoprire che quel dannato autogrill era letteralmente a 10 minuti dall'aeroporto, nemmeno il tempo per assoldare una baby gang per vendicarmi dell'autista. Arriviamo all'aeroporto di Bergamo, abbiamo 45 dannati minuti di ritardo. In più l'autista non trova parcheggio, quindi mette il pullman in mezzo alla strada. Una scelta coraggiosa e intelligente, non fosse per il fatto che quasi non riesce ad aprire lo sportellone dei bagagli, perché per paura di colpire un muretto, si incastra tra lo sportellone stesso e il muretto, fino a quando un sudamericano lo minaccia di morte in vari modi, e per finire lo sposta di peso dalla mortale trappola in cui si è infilato da solo. Quindi prendo il bagaglio e abbandono il protagonista della nostra storia alla sua contemplazione del vuoto. E io mi metto a correre verso il gate. Lo so, È una storia lunga e difficile, ma aspettate perché per me è stata lunga e difficile da vivere. Allora, avevo fatto il check-in online, ok? Proprio perché avendo una relazione lunga e travagliata con la sfiga, sapevo già che sarebbe andato tutto storto. Nonostante il ritardo avevo ancora un'ora per prendere l'aereo e avendo fatto il check-in prima, uno si dice «Tosta, ma possibile!» E si sbaglia. Negli aeroporti che sono entrati negli anni 10 del 2000, come funziona di solito? Tu fai il check-in online, arrivi a delle macchinette, passi biglietto e documento sotto uno scan, ritiri l'etichetta per la valigia, butti la valigia sul rullo ed è fatta. Vai ai controlli. A Bergamo? No! A Bergamo tu fai la tua etichetta per la valigia come in un aeroporto civilizzato, ma poi fai una fila di 5 km identica a quella per fare il check-in per consegnare la valigia. Anzi, più lunga, perché ti trovi con altre centinaia di persone che hanno pensato, come te, che fare il check-in online fosse una buona idea e quindi per un effetto paradossale che potremmo chiamare effetto Oreo al serio, che di serio ha solo il nome, la fila per chi non ha fatto il check-in online è più veloce che quella per chi ha fatto il check-in online. Anche perché per chi l'ha fatto online ci sono solo 4 macchinette self-service e questo vuol dire che il tempo di attesa dipende dall'abilità delle persone a utilizzare queste macchinette. E sappiamo tutti che quando qualcosa è basata sull'abilità della massa, quella cosa non funziona. E quindi passo un tempo imprecisato in una fila di persone incazzate per poi arrivare a una macchinetta che mi dice
«Non è possibile fare il check-in».
Chiamo un assistente di volo che mi dice di aspettare che si liberi uno sportello. Vado allo sportello e un'altra tizia mi dice di aspettare. E quindi aspetto. Aspetto 10 minuti. Poi le do il biglietto e lei mi risponde che il check-in è stato chiuso 13 minuti prima. Che togliendo 10 minuti in cui ho aspettato lei, sarebbero stati 3 minuti. 3 dannati minuti. Cazzo, siamo in una canzone dei Negramaro. La tipa comunque fa un estremo tentativo, prova a fare una telefonata. Non so a chi, a qualcuno che ha in mano il potere decisionale di dirmi se potrò prendere quel dannato aereo o rimarrò col culo a terra, penso. Fa la chiamata e poi mi dà il verdetto.
Mi dispiace, hanno chiuso il check-in. Non hai qualcuno a cui lasciare la valigia?
Ma certo, ho un amico che vive proprio dentro l'aeroporto di Bergamo, si chiama Tom Hanks, forse l'ha visto nel film The Terminal. A quel punto sono disperato, le chiedo cosa posso fare, se si può pagare un supplemento, le prometto di darle i miei eventuali futuri figli impegno, ma niente, non c'è niente da fare. Mi dice di andare in biglietteria a vedere se trovo degli altri voli. Ogni speranza è andata. Quindi prendo i resti di me stesso e vado alla biglietteria, sperando di trovare un altro volo, se non in giornata, almeno il giorno dopo. Arrivo in biglietteria, aspetto altri 20 minuti, spiego la situazione e la tizia della biglietteria mi dice...
Ma potevi andare direttamente al gate e pagare il supplemento. La valigia non è tanto grande. Non capisco perché non te l'abbiano detto al check-in.
Ingoio una quantità di imprecazioni che avrebbero stordito un elefante indiano. Poi le chiedo quando è il prossimo volo per Paphos, a Cipro. E lì, la beffa. Siccome siamo in bassa stagione, il primo aereo per Paphos è il venerdì dopo, il giorno che io dovrei tornare. Quindi ho la scelta se fare l'eiaculatore precoce dei viaggi, tipo che scendo dall'aereo a Paphos, saluto e mi imbarco per il ritorno, o provare ad annullare tutto. Opto per annullare tutto, ma ovviamente è troppo tardi. E quindi niente, anche l'agenzia in cui ho prenotato tutto mi dice che l'unica soluzione è provare a vedere se Flixbus mi rimborsa qualcosa. Ed è a questo punto che scopro quanto questa compagnia tedesca sia la migliore rappresentazione del male sulla terra. Se scrivi Flixbus recensioni su Google, la prima pagina che ti esce è Trustpilot, in cui si può vedere che Flixbus ottiene un dignitosissimo punteggio di 1,7 su 5. Manco io nelle verifiche di matematica facevo così schifo. Se apri la pagina ti becchi circa 5.000 recensioni, di cui quasi il 40% sono una stella, con accuse di razzismo, viaggi con ritardi di anni, annullamenti imprevisti, Sodoma, Gomorra, l'apocalisse, addirittura una è rimasta a piedi perché il bus è partito mezz'ora prima dell'orario di partenza. Ovviamente non c'è una singola recensione alla quale Flixbus abbia risposto. Quindi ero quasi commosso io, quando dopo la mia richiesta di risarcimento, mi hanno risposto, dicendomi che mi avrebbero rimborsato sto cazzo. Niente, la morale è che sarei dovuto andare 6 giorni a Cipro per scoprire perché turchi e greci si odiano e per finire sono andato 2 giorni a Torino a scoprire perché i Savoia si credevano degli egizi. Però sono tornato in forma e bello incazzato, quindi si ricomincia. Tra l'altro, da settimana prossima, cioè questa che arriva da domani in pratica, usciranno delle puntate anche settimanali, quindi se volete rimanere aggiornati, seguitemi su Instagram sul profilo ale.von.flue, dove appena so qualcosa ve la dico, ok? Ci sentiamo in questi giorni, adesso torno a leggere un po' di recensioni su Flixbus per sentirmi meno solo.